leggiamo nel Vangelo secondo Marco al capitolo 11. Vangelo secondo Marco, leggeremo al capitolo 11, dal primo versetto, gloria al Signore. Ringraziamo Gesù perché Lui è morto per noi, ma anche il terzo giorno è risorto. La fede dei cristiani si fonda su una tomba vuota, grazie a Dio. Non abbiamo creduto in un martire che è rimasto lì in putrefazione, abbiamo creduto in un grande Salvatore che ha vinto pure la morte. Marco 11:1. Marco 11:1. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate nel villaggio che è di fronte a voi, appena entrati troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è montato ancora nessuno, scioglietelo e portatelo qui da me. Se qualcuno vi dice perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua. Essi andarono e trovarono un puledro legato a una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Alcuni tra quelli che erano lì presenti dissero loro: che fate? Perché sciogliete il puledro? Essi risposero come Gesù aveva detto e quelli li lasciarono fare. Essi condussero il puledro a Gesù, gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra. Molti stendevano sulla via i loro mantelli e altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. Coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nei luoghi altissimi. Così Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. Accomodatevi, cari. Il testo che abbiamo appena letto ci parla dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Ma c'è qualcosa di molto bello che non vogliamo trascurare in questo ingresso e che ha toccato il mio cuore. Non appena Gesù entra in Gerusalemme, al di là di tutti gli onori che gli hanno tributato, le fronde che tagliano, buttano a terra, l'accoglienza molto bella di quei stessi personaggi che forse, probabilmente, dopo non molto tempo grideranno sia crocifisso. E al di là di queste cose c'è un versetto che, come entra Gesù in Gerusalemme, mi ha colpito. Gesù è entrato in Gerusalemme, è entrato con questo puledro ed entrò nel Tempio, verso 11. E dopo aver osservato e scritto ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. La versione riveduta recita così: Gesù entrò in Gerusalemme, nel Tempio, e avendo riguardata ogni cosa attorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania coi dodici. Ora voi immaginate Gesù che entra a Gerusalemme, ma una delle prime cose che fa è andare nel Tempio, più propriamente nei recinti del Tempio. La parola che viene usata nel greco è questa, non nel santuario centrale. Cioè, osservò Gesù attentamente i fabbricati del Tempio e tutto quello che c'era intorno nei cortili per vedere se venivano usati secondo le intenzioni del padre suo. Gesù entra e comincia a dare un'occhiata intorno. Entra nei cortili del Tempio e comincia a dare un'occhiata a quella. La Bibbia dice, abbiamo detto nella riveduta, avendo riguardata ogni cosa attorno attorno. Prende i suoi discepoli, si era fatto tardi, e se ne torna a Betania per pernottare. Sembra che la cosa sia conclusa qua. Un'occhiata fugace, uno sguardo ovviamente attento, ma tutto come prima. Se ne torna a Betania per dormire. In realtà mi sembra di capire che Gesù, in quel giorno bellissimo, ha fatto un sopralluogo. Tant'è vero che ho dato un titolo a questo sermone, quando Dio fa il sopralluogo. È andato un pochettino a ispezionare quegli edifici del Tempio, quei cortili, ha dato un'occhiata, ha guardato attentamente e poi se n'è andato. E pensavo, fratelli e sorelle, che nella Bibbia più volte è scritto che il Signore viene a controllare come stanno le cose. Perché al Signore le cose gli arrivano sempre all'orecchio. Che dite? C'è una cosa che è nascosta all'orecchio e agli occhi di Dio. E allora, visto che a Lui le cose gli arrivano sempre, Lui poi viene a fare i sopralluoghi. È scritto che un giorno Maria, la sorella di Mosè, e Aronne erano un pochettino gelose della moglie di Mosè. Non so se per motivi razziali o per altro. O forse perché Maria, quando, fino a quando non c'è questa donna, probabilmente aveva un ruolo preeminente in mezzo alle donne di Israele. Nel momento in cui compare questa donna, che non si sa se sia Sefora o un'altra, perché forse Sefora era morta, comincia ad essere un pochettino gelosa e si lamenta. Il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè, non ha parlato anche per mezzo nostro, dice ad Aronne. E la Bibbia precisa, e il Signore lo udì. Il Signore lo udì. Voi immaginate, erano in una capanna, in una tenda. Probabilmente quando l'ha detto, l'avrà detto tra lei e Aronne. Aronne, vieni qua che te dobbiamo parlare. Non deve sentire manco Mosè, mi raccomando. Non deve sentire nessuno. Si era semplicemente dimenticato di un particolare. Che c'era Dio che sentiva tutto. La Bibbia dice, non tratterai male lo straniero e non lo opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Non affliggerete alcuna vedova né alcun orfano. Se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido. Vedete come il Signore è attento, sente Lui le cose. E il Signore sente nel bene e sente anche nel male. Sente quando ci sono dei Suoi figliuoli che gridano a Lui perché hanno bisogno di Lui, e sente anche quando ci sono delle cose che non vanno bene. Per esempio, vi ricorderete tutti quanti quando Israele soffriva in Egitto e il Signore dice: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Che bello sapere che quando ci troviamo in difficoltà, che quando il popolo del Signore grida per qualche sofferenza, il Signore vede e il Signore ascolta. Il Signore ha tutto sotto controllo e viene a fare i suoi sopralluoghi. Domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino, disse il Signore a Samuele, e tu lo ungerai come capo del mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me. Quando il popolo di Dio è nella sofferenza e grida al Signore, il Signore ascolta il grido del suo popolo. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio, egli udì la mia voce scritto dal suo tempio e il mio grido giunse ai suoi orecchi. Gloria al nome del Signore. La Bibbia dice che un giorno Giosafat si trovò in difficoltà e lo stavano uccidendo, tutti gli arcieri erano contro questo re di Giuda. È scritto: ma Giosafat mandò un grido e il Signore lo soccorse e Dio li attirò lontani da lui. Gloria al nome del Signore. Quando noi gridiamo al Signore, anche in momenti di grande difficoltà, il Signore è pronto a soccorrerci. Ho detto prima che il Signore viene a fare i sopralluoghi. Lui ascolta il grido nel bene, lui ascolta anche certe cose che si fanno che non sono buone. È scritto nel libro della Genesi che il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. Mi è arrivata sta voce e quindi io devo andare ad accertarmi, sta dicendo il Signore ad Abramo. E così, se è così, lo saprò. Devo scendere per fare un sopralluogo. Perché noi distruggeremo questo luogo, dissero gli angeli che lasciarono Abramo per andare verso Lot. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore e il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Dio fa dei sopralluoghi, Dio si accerta. È bello sapere che l'Iddio che noi serviamo non va dietro al sentito dire. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui, è scritto di Gesù. Spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Respirerà come profumo il timore del Signore. Non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire. Gesù non dà sentenze stando al sentito dire. Gesù fa sempre i suoi sopralluoghi. Si accerta se le cose sono come si dice o sono realmente in quel modo. E anche in questo testo Gesù entrò in Gerusalemme nel Tempio e dopo aver osservato ogni cosa attorno se ne esce per andare a dormire. Osserva ma non interviene. Osserva ma non dimentica. Ora ovviamente ho usato una forma molto terra terra per spiegare questo concetto che il Signore vuole dire a noi in questa sera. Perché il Signore ha bisogno del sopralluogo per sapere le cose come stanno. Non è forse vero che il Signore conosce l'intimo del nostro cuore? Non è forse vero che il Signore disse a Natanaele: Natanaele, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io t'ho visto. Non è che il Signore ha bisogno di andare a vedere per accertarsi esattamente quello che c'è, come va esattamente nel nostro cuore e nella nostra vita. Ma perché il Signore si ferma ad osservare le cose attorno e poi se ne va? Se ne va, ma il giorno seguente succede qualcosa. Non l'abbiamo letto per motivo di tempo, ma è scritto che il giorno seguente vennero a Gerusalemme, verso 15, e Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il tempio e insegnava dicendo loro: non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Fa il sopralluogo il giorno prima, ma poi si ferma. È andato a guardare nel tempio, nei cortili del tempio, è andato ad osservare tutto intorno, attorno, ha dato un'occhiata qua, un'occhiata là, ha osservato, ha guardato, è rimasto in silenzio. E il giorno seguente è intervenuto. Ancora 24 ore. Come se il Signore volesse dire alla gente di quel tempo, e chissà se non pure a noi in questa sera, ti do ancora 24 ore, ancora una giornata. Per fare che? Mentre fa questo sopralluogo, ci dà ancora 24 ore, perché il Signore ci vuole dare ancora un altro po' di tempo per ravvederci. È andato, ha guardato le cose attorno, ma non è intervenuto. E mentre li guardava, chissà che quelle persone che stavano là nel tempio, quei venditori, chissà che forse attratti da uno sguardo di Gesù avrebbero potuto pensare che quello che stavano facendo non era giusto. Chissà che qualche religioso di quel tempo, guardato con gli occhi del Signore, avrà riflettuto: ma forse questo non è il modo di fare la volontà di Dio. È buono che diciamo a questi venditori di colombi che devono uscire qua dai cortili. Un'occhiata qua, un'occhiata là. Ma Gesù tace e gli dà ancora 24 ore, ancora un giorno. Il Signore questa sera è qui per dirci che nella sua grande misericordia ci dà ancora del tempo. Quanto tempo? Non lo so. Il giorno seguente il Signore poi interviene e li caccia tutti fuori dal tempio. È scritto nel libro dell'Ecclesiaste: siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue subito, prontamente, allora il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Cosa significa questo verso? Che siccome a volte noi facciamo una cosa sbagliata e il Signore non interviene subito per correggerci, pensiamo che possiamo continuare a farla, che tanto la faremo sempre franca. Ma non funziona così, perché il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ancora 24 ore. Il Signore entra nel tempio, osannato da tutti, ma si guarda attorno e riflette. C'erano delle cose che a Gesù non piacevano, ma sta in silenzio. C'erano delle cose che a Gesù non andavano bene, ma medita. C'erano delle cose che a Gesù gli facevano venire qualcosa allo stomaco, tant'è vero che lo zelo, dirà, della tua casa mi consuma. Il giorno dopo si fa una cordicella, comincia a rovesciare le tavole dei cambiamonete, a fare scappare i colombi. Un atto un po' di forza da parte del Signore. Che cos'è che avete combinato nella mia casa? La mia casa sarà chiamata una casa di preghiera, ne avete fatto un covo di ladri. Cosa sono queste cose? Il Signore ci dà ancora tempo, perché Lui desidera ancora che se ci sono delle cose che devono cambiare nella nostra vita, noi ci dobbiamo ravvedere. E chissà che stasera il Signore, mentre guarda attorno, mentre lo Spirito Santo e mentre la parola è predicata investiga i nostri cuori, parla alle nostre menti, tu comprenderai, tu realizzerai che forse c'è qualcosa che nella tua vita deve cambiare, perché il Signore ti sta guardando, il Signore ti sta esaminando, il Signore ti sta scrutando. E il fatto che Lui non sia intervenuto subito E il fatto che il Signore ti ha dato del tempo, e ancora del tempo, e ancora del tempo, questo non significa che io e te siamo nel giusto. Può darsi che un giorno di questi il tempo si esaurirà, il tempo finirà. E poi come faremo? Fu il sopralluogo del giorno prima, ancora 24 ore, perché il Signore ci dà tempo di ravvederci. Come fece con Lot quando lo voleva liberare dalla distruzione di Sodoma e Gomorra. Perché a volte il Signore ci vuole liberare, ma noi indugiamo. Noi pensiamo che ne avremo ancora di tempo. È scritto che quando gli angeli arrivarono là a Sodoma, dissero a Lot: alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. E ci sono delle cose, fratelli, mi permetto di dire, anche quando non lo capiscono tutti i nostri familiari, se lo capisci tu, prenditi tua moglie e i tuoi figli e mettiti al sicuro. Salvati la vita, salvati al monte. Se gli altri non lo vogliono fare, prenditi la tua famiglia, prendili per mano, prenditi i tuoi figli e metti la tua vita al sicuro. Non andare appresso alla gente. Non andare appresso agli amici, non andare appresso a quello che dice quello o quell'altro. Ci sono delle responsabilità che abbiamo noi. Prendiamo i nostri coniugi, i nostri figli per la mano e mettiamoci la vita al sicuro, al monte del Signore. È scritto nella parola di Dio, ma egli indugiava, se l'era presa comoda. E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue figlie, perché il Signore li voleva risparmiare. E con tutto ciò che quegli angeli li presero per la mano e il Signore li voleva risparmiare, la moglie di Lot si girò e diventò una statua di sale, perché nemmeno l'Iddio onnipotente, disse un vecchio predicatore, può fare nulla per chi non vuole essere salvato. Perché Dio ci lascia la libertà ancora oggi di scegliere se seguirlo o non seguirlo, se servirlo o non servirlo. Ma quanto a me e alla casa mia, vogliamo dire con Giosuè, noi serviremo il Signore. Il Signore ci dà ancora tempo di ravvederci, mentre Lui guarda attorno qua e là, mentre Lui scruta i cuori, mentre Lui guarda il Tempio, e stasera guarda anche questo Tempio, e guarda anche il Tempio del nostro cuore, e vede se ci sono delle cose che non gli piacciono, che non gli sono gradite, che non lo onorano, come al tempo di Gesù. Perché ancora un brevissimo tempo, fratelli, anche se pensiamo di averne molto, ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Nessuno pensi di avere molto tempo a disposizione, perché noi non sappiamo né il giorno né l'ora, e non sappiamo quanto tempo abbiamo anche oggi. Perché se è vero che non sappiamo quando Gesù tornerà per rapire la Chiesa, tanto più non sappiamo quando Gesù tornerà individualmente per chiamarci a ognuno di noi. Perciò oggi, se udiamo la sua voce, non induriamo il nostro cuore. E il Signore fa quel sopralluogo il giorno prima, quindi dà ancora 24 ore, perché il Signore sapeva che c'erano ancora delle cose da sistemare dentro quel Tempio. Non soltanto che si dovevano ravvedere, c'erano delle cose da sistemare, da ripulire. Io pensavo che la Bibbia parla del Tempio, ovviamente dei templi che anche noi costruiamo al Signore, ma niente c'è da paragonare a questo Tempio. Io e te siamo il Tempio dello Spirito Santo. E la Bibbia dice: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Questo Tempio siete voi. Quindi, fratelli e sorelle, se il Signore ci dà ancora del tempo, se il Signore, dopo che ha guardato attorno, ha lasciato ancora 24 ore alle persone di quel tempo, Forse ci vuole dire anche noi in questa sera, vedi che ti sto dando ancora un'altra possibilità per fare pulizia dentro al tuo cuore, per fare pulizia nella tua mente. La Bibbia dice di rinnovare continuamente, di essere rinnovati continuamente nello spirito della nostra mente. Perché tutti i combattimenti spirituali, fratelli, cominciano tutti da qua. E noi dobbiamo camminare nelle vie del Signore con una mente libera, con dei pensieri che vengono dall'alto. Come dice la Scrittura, tutte le cose vere. Se non ci sono cose vere nella tua mente, quindi sono cose false, le devi togliere. Tutte le cose pure. Viviamo in un mondo dove tanta spazzatura cerca di contaminare le nostre menti. Apri la televisione e vedi tanta spazzatura. Vai su internet e vedi tanta spazzatura, tanta sporcizia, che cercano di contaminare le nostre menti. Le nostre menti devono essere menti pulite. Tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose buone, tutte le cose di buona fama. La Bibbia dice quelle in cui c'è qualche virtù e qualche lode. Che significa, pastore? Significa questo pensiero che mi sta passando per la mente. Se io lo facessi, e che io ritengo nella mente, se io lo facessi conoscere agli altri, sarei lodato per questo o sarei biasimato? O se il Signore in questo momento rivelasse, come in un film, come in un proiettore, quello che ci passa per la mente. Chissà quanti tra di noi si vergognerebbero. A volte anche stando in chiesa, anche seduti nel banco, mentre diciamo gloria a Dio, alleluia, ci potrebbero passare dei pensieri che non togliamo e lasciamo nella nostra vita e ci contaminano, ci sporcano. Dio desidera che noi possiamo essere dei figli santi, dei figli puri, dei figli che camminano nella volontà di Dio e che ogni giorno permettono al sangue di Gesù di lavarli. Non sapete che siete il tempio dello Spirito Santo? E quante volte permettiamo che pensieri cattivi, sentimenti cattivi si possano annidare nella nostra mente e anche nel nostro cuore, come se nulla fosse? E poi ci chiediamo: come mai ho perso la forza? Come mai non riesco a lodare il nome del Signore? Come mai non riesco a fare la volontà di Dio? Come mai non riesco ad avere quella consacrazione che avevo una volta? Se io e te macchiamo la nostra vita con tutte quelle cose che non onorano Dio, perderemo la nostra forza. Vi ricordate Sansone? Sansone era forte fin quando, anche se era superficiale, fin quando mantenne l'aspetto esteriore della sua consacrazione. Era un nazireo a vita. E quindi Dio aveva prescritto certe cose, fino a quando, nonostante i suoi alti e bassi, nonostante tante cose che non onoravano Dio, ma Dio gli dava sempre altre possibilità, fino a quando non si è fatto tagliare la capigliatura, ma la forza sapete che non era nella capigliatura, ancora la forza ce l'aveva. Quando si arrese anche a questo, davanti agli intrighi, alle trappole di Dalila, perse anche quella forza. Pensava: io mi libererò come tutte le altre volte, ma non sapeva che lo Spirito di Dio si era ritirato da lui. La nostra forza, fratelli, deriva dalla nostra consacrazione. Se stiamo vicino a Gesù, siamo credenti forti, siamo credenti consacrati, siamo credenti che camminano nella santità. Se siamo lontani dal Signore, perdiamo tutte le nostre energie spirituali. Questo corpo, per esempio, lo sapete che deve continuare ad essere consacrato al Signore? È scritto: fuggite la fornicazione. Cioè tutti gli atti sessuali al di fuori del vincolo matrimoniale. Fuggite. Non parlate, non ragionate. Non dobbiamo dare seguito a certe cose. E c'è qualcuno che mi potrebbe corteggiare. Noi non viviamo in Beautiful. Non stiamo vivendo in una telenovela. Noi siamo il popolo di Dio. Non dobbiamo nemmeno permettere che certe cose si possano insinuare nella nostra vita e nella nostra mente. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? C'è qualcuno che pensa che alla fine il Signore ci salva l'anima e lo spirito. Ne abbiamo avuto dimostrazione qualche sera fa in uno studio biblico, dove qualcuno era convinto che il Signore ci salva solo l'anima un giorno nel cielo. Invece la Bibbia dice altro: l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Dobbiamo stare attenti. Finanche i fidanzati devono stare attenti. Ma tanto poi mi sposo, ma tanto nel mondo si fa così, ma tanto tutti dicono che è così e che mi devo sentire una persona disabile perché lo fanno tutti. Noi non facciamo le cose perché le fanno gli altri, noi facciamo le cose perché ubbidiamo al Signore e ubbidiamo secondo la sua parola. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Ancora 24 ore. Gesù si presenta nei cortili di quel tempio e comincia a dare occhiate. Quella si guardava attorno. Ma che sta succedendo? Ma è mai possibile? Ma è mai possibile che ci si comporta così nella casa del Signore? Ci sono delle cose che a volte, nonostante lo sguardo amorevole del Signore, non comprendiamo che il Signore desidera che noi camminiamo in un certo modo. E allora succede che a volte, in certi periodi, il pastore dovrebbe dire anche ai credenti come devono venire vestiti al culto, quanto deve essere lunga la gonna, se deve stare sopra il ginocchio o sotto il ginocchio. Non sono cose che dovrebbe dire il pastore in continuazione. Sono cose che noi siamo figli di Dio e abbiamo tutti quanti una dignità, una vita di consacrazione. E quindi non c'è bisogno che lo dica né il pastore né il consiglio di chiesa, prima di uscire da casa, ma non soltanto quando veniamo in chiesa, quando siamo al lavoro, quando andiamo a fare una passeggiata, noi dovremmo sempre dirci: la gente che mi vede vestito in questo modo, che cammina in questo modo, che parla in questo modo, che frequento quel posto, potrà dire gloria a Dio? Il nome del Signore sarà onorato? Mi confonderà con quelli del mondo oppure noterà che sono una persona diversa, che appartengo al Signore? Non c'è bisogno che il pastore ogni due o tre si debba mettere dal pulpito a ricordare come dobbiamo vestirci, come dobbiamo comportarci. Sono cose per bambini infantili, sono cose per chi non è cresciuto nella fede, sono cose per chi ancora si nutre del latte e non è pronto per il cibo sodo. Il cristiano maturo non ha bisogno che si dicano più queste cose. Il cristiano maturo vuole onorare Dio, perché il Signore scende in mezzo al suo tempio e guarda attorno e guarda soprattutto nel profondo del nostro cuore. Ho concluso. Le reazioni. Nel testo di Marco non vengono riportate tutte, ma in Matteo viene descritta una cosa interessante. Gesù il giorno prima dà un'occhiata attorno, fa il sopralluogo, il giorno dopo poi interviene. E dopo che interviene fa pulizia lui nel suo tempio, è scritto: allora, ascoltatemi bene fratelli, allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò. Lo dice solo Matteo. Cioè, nel momento in cui Gesù fa pulizia nel tempio e caccia fuori tutte quelle cose brutte che non servono a niente, chissà, ho pensato, che tutto quel commercio dentro al tempio, quei cambiavalute, quelli che vendevano le colombe, gli animali, le pecore che belavano, chissà che non siano stati anche un impedimento per questi poveri ciechi, questi zoppi che non riuscivano nemmeno ad andare al Signore o non si sentivano liberi di poter andare al Signore. Ma dopo che Gesù fa quella pulizia, allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò. Vi posso mettere un pochettino in crisi, fratelli? Vi posso dare un peso? Così ve lo portate a casa, sto peso. E riflettiamo tutti quanti. A volte sento dire dei credenti, ma il Signore 2000 anni fa operava, faceva questo, faceva quest'altro. Com'è che il Signore a volte non opera? E non lo sento dire da ora, lo sento dire da sempre. Com'è che a volte il Signore non opera? Ora è vero che il Signore opera. Non voglio essere nemmeno di quei pessimisti che dicono che la Chiesa di una volta, la Chiesa antica, non aveva problemi. La Chiesa ha sempre avuto le sue vittorie e i suoi problemi. Però vi voglio dire una cosa. Perché non ci chiediamo tutti in onestà, stasera, la presenza di Dio? Ma non è che la mia vita e la tua vita forse sono un impedimento all'opera di Dio? Il tuo comportamento, il tuo modo di fare. Non è che per caso qualche modo di fare errato non ha permesso che il Tempio di Dio sia rimasto la casa dove tutti cercano la sua faccia, una casa d'orazione, di intervento del Signore per tutte le genti. E invece l'abbiamo trasformata in un centro commerciale, in un luogo dove c'è tutto meno che cercare la faccia di Dio. Perché solo nel momento in cui Gesù fa pulizia nel Tempio, allora vennero dei ciechi e degli zoppi ed egli li guarì. Troppo spesso siamo abituati a scaricare le responsabilità sugli altri. Allora dovremmo avere questo meglio, ci dovrebbe funzionare quest'altro meglio, se fossi io farei questa cosa in questo modo, ma tu fino ad ora che hai fatto? Qual è stato il tuo comportamento in mezzo alla Chiesa? Qual è il beneficio che la comunità ne ha tratto da te? Qual è l'esempio che hai dato alla comunità? Cosa hai fatto per promuovere il progresso dell'opera di Dio? Quante volte hai pregato, hai innalzato una preghiera? Quante volte ti sei alzato a testimoniare? Quante volte hai fatto una visita a un ammalato? Quante volte qualcuno ha potuto contare su di te, prima di tutto il pastore? Non dobbiamo scaricare le responsabilità sugli altri. Questo peso ce lo dobbiamo prendere noi stasera, in tutta onestà davanti a Dio. Perché allora vennero dei ciechi e degli zoppi ed egli li guarì tutti. Fino a quando c'è del disordine in mezzo al popolo di Dio, fino a quando c'è qualcuno che si mette di traverso, il Signore non potrà operare. E c'è solo uno che si mette di traverso. Chi lo imita è suo seguace, il diavolo, che è l'avversario. Lui si mette di traverso, l'avversario. E allora ci sono due categorie, due reazioni all'intervento del Signore. La prima questa, vennero a lui dei ciechi, degli zoppi e li guarì. E poi i capi sacerdoti e gli scribi, che udendo queste cose, cercavano il modo di farlo morire. Quando il Signore opera, quando il Signore parla, possiamo avere sempre queste due reazioni. O ti metti nelle braccia sue e dici: Signore, intervieni nella mia vita, oppure dici: questo non mi piace. A noi ci piace ancora il mercatino. Com'è che ci ha chiuso il mercatino questo? Era tanto bello il mercatino, si vendevano i colombi, c'era il cambiavalute, era tutta una bella festa qua. Ora si deve pregare, si deve fare i seri, si deve cercare la faccia del Signore. Non possiamo fare tutto quello che vogliamo. Era meglio il mercatino. E cercavano di farlo fuori. Gesù viene ancora stasera per fare il sopralluogo e scende in mezzo al suo tempio e ci guarda e ci osserva e guarda tutto intorno e guarda anche tutto quello che è dentro di noi, perché ve lo voglio ricordare che Gesù non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva bene quello che era nell'uomo. Stasera Gesù non ha bisogno che glielo racconta qualcuno, non ha bisogno di sentirlo dire, lui sa esattamente come io e te siamo davanti alla sua presenza. sa le cose che facciamo, sa le cose che diciamo, sa le cose che non diciamo, sa i luoghi che frequentiamo, sa il modo in cui ci comportiamo. Lui conosce tutto di noi. Ma se noi vogliamo vedere l'opera sua che va avanti, e se vogliamo vedere veramente che ci sono ancora dei ciechi e degli zoppi che vengono guariti, dobbiamo permettere al Signore di fare pulizia nei nostri cuori. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. La parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Davanti a un Dio così meraviglioso, così potente e così onnisciente, questa sera che cosa gli possiamo nascondere? Non vogliamo essere tutti quanti un libro aperto e non vogliamo dire tutti quanti, Signore, ancora una volta, abbi pietà di me e fai che io sia uno strumento nelle tue mani di benedizione. Fai che io nel tuo tempio, possa essere una persona che si consacra, che fa del bene, che viene usata per la tua gloria, che nel tuo tempio possa avere un cuore che si santifica, che si purifica, una mente libera, che non macchina il male, che cerca soltanto il bene, perché io ti voglio innalzare e glorificare con tutto il mio cuore. Ci alziamo in piedi, fratelli, e adoriamo il Signore. Adoriamo il Signore.